Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo. Chi da solo denuncia e combatte si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Si uno scatto di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se non bisogno soddisfatto sei sicuro.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Siamo in diretta quest'oggi per la rassegna stampa di lunedì 11 gennaio. Sono le 9:02 e come sempre partiremo da qualche notizia di carattere locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Nello specifico alle 9:30 ci metteremo in collegamento con un compagno del SICOBAS, coordinatore alla provincia di Monza, Brianza, che ci parlerà un po' della situazione che vivono diverse lavoratrici che lavorano per la cooperativa One Service appaltante alla Montrasio Italia SRL ad Agrate Brianza. Si tratta appunto di operaie che di fatto sono state mandate a casa senza un licenziamento e senza delle spiegazioni, e lunedì prossimo, il 18 gennaio, si troveranno infatti ad Agrate Brianza alle 6 in via Euclide per portare avanti uno sciopero. Quindi ci faremo un po' spiegare qual è la loro situazione e lunedì prossimo comunque saremo in diretta con loro, con una delegata di fabbrica, proprio per capire quale situazione queste lavoratrici vivono e soprattutto per rilanciare la loro lotta. Nel frattempo, poi, per la rubrica internazionale ci metteremo invece in collegamento con un compagno del collettivo Tazebau alle ore 10, con il quale quest'oggi approfondiremo l'escalation di tensione tra iraniani e sauditi, cercando un po' di comprendere questa situazione in rapida e costante evoluzione, e poi ovviamente rilanceremo il corteo contro la guerra di sabato 16. Ecco, questo un po' per una breve anticipazione della puntata. Come sempre vi ricordo i contatti di Radiazione, quindi il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, oppure potete interagire con noi anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, o ancora scriverci alla mail contaminati@radiazione.info.
Telefonino cellulare, guaglio io, allora chi sto momento tu le ha superato, cade piaccio dalla mia in dio momento roccupà. Curro, curro, guaglio, curro, curro, guaglio, io, curro, curro, guaglio, curro, curro, guaglio, io, curro, curro, guaglio, curro, curro, guaglio, io, curro, curro, guaglio, curro, curro, guaglio, io.
Vivere una vita intera come sbirri di frontiera in un paese.
paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curro, curro, guaglio. Tanta mazzata, una buona l'ammarata. È nata.
Nada.
Centro sociale occupata. E mogo cazzo già cacciata. È nata.
Nada.
Centro sociale occupata. E mogo cazzo già cacciata. Popolare non è buono perché contro culturale magari
perché
rompo cazzo a troppa gente, sì ma allora
perché
tu mi vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se tu sta nervatura ostaggio buono
perché
mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurami se senti che ti naricerà a me, strunzate 40 anni potere
perché
a gente te ne fa messa fa strunzate, tu mi manno celerina mi sgomberà a me, ma non basta manca niente mo te dico oi ne, perché non mi fai più mala giambara da care.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E rieccoci, sono le 9:08, qui in diretta con la rassegna stampa di lunedì 11 gennaio. Come dicevamo, iniziamo dalla cronaca locale e infatti, come un po' abbiamo già trattato nelle scorse rassegne, continuiamo anche a parlare di servizi che dovrebbero essere pubblici, quali il trasporto, e difatti su Padova oggi troviamo un articolo relativo a quello che è il caos degli autobus a Padova, relativo anche al monito assolutamente non troppo simpatico di Massimo Bitonci, il primo cittadino qua di Padova, e la protesta degli autisti in comune. Quindi sabato mattina davanti al municipio di Padova c'è stato un presidio dei lavoratori di Bus Italia Veneto che sono stati ricevuti dall'assessore Grigoletto. Venerdì le parole appunto del sindaco dopo le varie contestazioni erano state i dipendenti si tengano stretto il posto, questo quanto apprendiamo dal sottotitolo dell'articolo. Quindi dopo la situazione venutasi a creare a metà della scorsa settimana con gli autisti bloccati nel deposito di Via Rismondo in attesa poi di conoscere i propri turni di lavoro e giustamente i pendolari inferociti per gli esorbitanti ritardi subiti dalle corse, venerdì gli autobus sono tornati a circolare più o meno regolarmente e per monitorare da vicino la situazione, consegnare i cedolini di servizio ai lavoratori e confrontarsi con dipendenti e sindacati, in via Rismondi si sono presentati anche l'assessore alla mobilità Stefano Grigoletto e il presidente di Bus Italia Veneto Ludovico Mazzarolli. La protesta dei lavoratori, quindi nonostante gli eventi di registrati gli evidenti disguidi registrati giovedì con il rientro dalle feste di Natale, l'avvio poi delle modifiche introdotte al nuovo orario invernale e poi la rotazione dei turni di lavoro degli autisti, il servizio pare essere tornato regolare. Vi ricorderete infatti che avevamo un po' citato anche tutte quelle che erano state le modifiche e soprattutto i tagli alle corse, come avviene anche nel nostro quartiere, dove insomma ci siamo ritrovati un po' una scatola di sardine al posto di un autobus, quindi già avevamo un minibus prima, poi ci siamo ritrovati il cosiddetto bus dell'arte che faceva un percorso anche piuttosto bizzarro perché fondamentalmente da via Palestro arrivava solo in Prato della Valle e poi tornava indietro, quindi non troppo utile, soprattutto considerando il fatto che siamo in una zona in cui ci sono anche degli istituti scolastici come il liceo Fusinato e quindi sfido chiunque a far entrare decine e decine di studenti in un autobus così piccolo. Comunque un po' le proteste che c'erano state in comune e poi nelle varie assemblee cittadine avevano sicuramente destato l'attenzione degli amministratori che prima di Natale, come hanno fatto un po' anche durante la loro campagna elettorale, avevano promesso che da gennaio le corse sarebbero tornate come erano prima. A quanto pare l'intento può essere stato più o meno quello, ma come abbiamo ben visto, come penso proviamo ogni giorno, la puntualità degli autobus è assolutamente poco precisa, oltre al fatto che, come si diceva, saltano le corse e giustamente i lavoratori protestano per tutti i disguidi che a loro volta subiscono. Dicevamo appunto ci sono state appunto la rotazione dei turni di lavoro e adesso pare che il servizio sia tornato regolare, tuttavia i dipendenti e le sigle sindacali continuano a sollevare non poche perplessità, tant'è che venerdì mattina i lavoratori si sono riuniti in quella che è stata un'assemblea spontanea al termine della quale SLS, ADL Cobas e USB hanno annunciato una protesta sabato davanti alla sede del municipio per chiedere spiegazioni al sindaco Massimo Bitonci che rispetto anche al sottotitolo che leggevamo, come dicevamo, si è vantato, diciamo, di dire tenetevi stretto il posto. Quindi insomma già i lavoratori sono parecchio incazzati, ha sicuramente trovato il modo di trattare, diciamo così, in senso ironico. Quindi proprio lui venerdì ha dichiarato di accettare le scuse presentate da Bus Italia Veneto per l'accaduto, ha chiesto pazienza sottolineando come sia normale un periodo di assestamento dopo la fusione di importanza storica, però magari può andare anche dai datori di lavoro di tutti quei pendolari che arrivano in ritardo a lavoro e magari si prendono dei provvedimenti e può spiegare magari a questi lavoratori che bisogna aver pazienza. Bitonci però, dicevamo, ha anche lanciato un monito ai lavoratori invitandoli a limitare le contestazioni e a mostrare maggiore professionalità, ricordando appunto la gara per la gestione del trasporto pubblico provinciale che si svolgerà tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Quindi lui in sostanza ha detto: se l'azienda non fosse compatta e non dovesse vincere Bus Italia Veneto, ma magari un soggetto straniero o di un'altra città, i lavoratori potrebbero perdere il loro posto di lavoro. Quindi ha buttato lì anche un po' la minaccia della serie zitti e lavorate in qualsiasi condizione. Infine l'incontro in comune, per giungere al termine di questo articolo, ovvero parole appunto che non sono piaciute al centinaio di lavoratori riunitisi sabato mattina davanti alla sede del comune di Padova per portare avanti la propria protesta, e verso le 10 l'assessore Grigoletto ha aperto loro le porte del municipio, dando avvio a un dibattito dai toni piuttosto accesi, conclusosi però con un'apertura, sembra, da parte del comune, che parla di un incontro costruttivo, ancora una volta promette di rivedere i turni e da oggi in poi saremo informati. Quindi, se da oggi in poi saranno informati, evidentemente fino ad ora non lo sono mai stati.
Nella vita si hanno quattro punti fermi: primo, chi sono gli amici; secondo, chi sono i vermi; terzo, la memoria, il ricordo di chi è caduto; quarto, un sentimento d'odio verso chi non ha pagato. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Blocco antifascista in pianta stabile, dalle curve degli stadi alle piazze dei quartieri, militanti sempre pronti, e questo oggi come ieri. Io non ti sopporto perché tengo un conto aperto, verrò a cercarti pure tra le fiamme dell'inferno. Brucia un odio eterno, niente contorno, aspetta il conto. Ci siamo sempre stati, non c'è un cazzo di ritorno. Nella vostra testa c'è solo sopraffazione, mentre un antifascista parla di rivoluzione. Zero privilegi, zero scuse, zero seggi per la rabbia dei compagni che marciscono dentro ai raggi. Non ho un potere occulto alle spalle che mi mantiene, fiero di non pensarla mai come un carabiniere. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Merda, lo sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, se adesso ridi. After, after, e così sia. Sei solamente un uomo di merda, e che è granchina e l'urderia. Lavoro sporco per i ricchi e questo basta. Questo fa un infame con la lama in tasca, perché sei solo un infame con la lama in tasca. Adesso basta, sono stanco del tuo affronto. Adesso basta, sempre pronto, parla piombo. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime.
Ci sono le 9:19 minuti. Radio che è inaspettatamente chiuso all'improvviso. Comunque continuiamo con la rassegna di oggi, lunedì 11 gennaio. Ci spostiamo su un'altra notizia di cronaca locale, mentre poi dopo questo articolo ci metteremo in collegamento dicevamo, con un compagno del SICOBAS, spostandoci su una vicenda appunto assolutamente spiacevole, purtroppo all'ordine del giorno, relativa a delle operaie che in provincia di Monza e della Brianza sono state appunto mandate a casa. Ovviamente si tratta di attiviste SICOBAS, non a caso, che vengono colpite proprio perché evidentemente fanno la loro lotta, fa paura ai padroni. E parleremo infatti con questo compagno un po' della situazione che vivono, quindi delle diverse riunioni che ci sono state anche con i consulenti di questa cooperativa One Service, dicevamo appaltante alla Montraso Italia SRL ad Agrate Brianza. Pareva si fosse raggiunto un preaccordo per riconoscere il SICOBAS nei magazzini e applicare la tabella salariale del contratto collettivo nazionale della logistica, ma insomma così a quanto pare non è stato, e per questo motivo lunedì prossimo, il 18 gennaio, ci sarà appunto uno sciopero a partire dalle 6 proprio ad Agrate Brianza in via Euclide. Dicevamo comunque, continuiamo un attimo con la rassegna stampa locale e ci spostiamo sulla Fiera delle Parole, manifestazione in programma insomma da diversi anni qui a Padova, che a quanto pare rischia insomma di non tenersi quest'anno. Quindi Fiera delle Parole in bilico, questo è l'articolo sul Mattino di Padova. C'è un appello a non uccidere la cultura, come se questa comunque ogni giorno non fosse uccisa dai tagli che vengono fatti sia alla cultura ma anche alla scuola. E quindi come dire, sicuramente una rassegna che ha in programma anche diversi esponenti importanti, ma vediamo come il PD si allarmi solo quando appunto vengono toccati determinati aspetti che possono insomma far cavalcare un po' l'onda della campagna elettorale, che ormai è costante nonostante non ci sia più il contesto della campagna elettorale. Comunque la rassegna non è nel programma della giunta allegato al bilancio di previsione 2016, quindi spicca diciamo nella genericità del documento di programmazione delle attività culturali allegato al bilancio di previsione 2016 questa assenza. Questo bilancio di fatto sarà approvato, o meglio approderà, in consiglio comunale a fine gennaio. Spicca, dicevamo, questa assenza, quella della Fiera delle Parole, quindi una settimana di incontri e spettacoli diffusi un po' in tutta la città, dal Verdi alla piccola libreria, dal Palazzo della Ragione al liceo, una manifestazione appunto che si svolge da 5 anni qui in città. L'ultima edizione, quella di ottobre, ha attirato 70.000 persone in 6 giorni. Quindi ovviamente nel momento in cui il PD si allarma per l'assenza di questa manifestazione, non tratta tanto la danza piuttosto che le mostre, gli spettacoli, le rassegne, ma attenzione, dice: ma come, se arrivano tutte queste persone ci sono un sacco di opportunità per i negozi, per i bar, per le attività commerciali. Quindi si va sempre un po' a parare lì. La scorsa edizione, comunque dicevamo, è durata 6 giorni, con 180 eventi, con 250 tra autori, scrittori e artisti, ed è stata finanziata dal comune con 106.000 euro. Quindi siamo un po' anche a le cifre analoghe più o meno a quanto è stato speso anche per le lucette di Natale di quest'anno. Probabilmente, ecco, i soldi ci sarebbero anche, penso, per finanziare queste attività. Comunque, con quei 106.000 euro, che poi al netto diventano 82.680, la Fiera delle Parole paga ospitalità, viaggio e rimborso spese agli scrittori, poi ovviamente le spese di pubblicità, i collaboratori e l'ufficio stampa. Si legge appunto che altre entrate non ce ne sono, a parte due sponsor, l'uno da 10.000 euro, l'altro da 3.500, e i biglietti, che in rari casi vengono chiesti per eventi di particolare rilievo. Qui vengono un po' elencati tutti, alcuni degli artisti che ci sono stati o degli scrittori che ci sono stati l'anno scorso, tra cui appunto anche la scrittrice Michela Marzano, alla quale è stata negata la Sala Paladini in municipio perché a detta del sindaco Massimo Bitonci parlava di gender, senza contare poi, comunque, parlando di attacco alla cultura, il fatto che vengono costantemente e progressivamente eliminati i mediatori culturali nelle scuole per dare un supporto ai bambini di origine immigrata con lo studio della lingua italiana. Abbiamo poi qui in questo articolo un po' le imprecazioni sì, di Massimo Bettin, segretario provinciale del PD, su cui particolarmente non ci soffermiamo perché insomma parla di perdita gravissima, quindi insomma per fare un po' di campagna elettorale, come dicevamo, cerca di cavalcare l'onda. Nel frattempo che il suo stesso partito stia affossando la scuola pubblica con la buona scuola, ecco, questo non è dato saperlo.
Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:28, o meglio 29 appena scattate, quindi adesso ci cerchiamo di mettere in collegamento telefonico, dicevamo, con un compagno del SICOBAS, coordinatore alla provincia di Monza e Brianza, per raccontarci un po' la situazione delle operaie della cooperativa One Service ad Agrate Brianza, e poi ovviamente rilanceremo lo sciopero che faranno lunedì prossimo. Quindi ancora un piccolo stacco musicale e poi partiamo con l'intervista.
Your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, keep me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cent, English pounds and Eskimo pence.
E allora eccoci, sono le 9:30 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato siamo in collegamento con un compagno del SICOBAS, coordinatore alla provincia di Monza e Brianza. Intanto ti salutiamo ringraziandoti per la disponibilità al collegamento.
Grazie, grazie, eccomi.
Ecco, noi stavamo un po' preannunciando quella che è la situazione di queste operaie attiviste del SICOBAS che sono state mandate a casa di fatto senza una ragione, per cui lunedì prossimo, il 18 gennaio alle ore 6 in via Euclide ad Agrate Brianza ci sarà appunto lo sciopero. Ovviamente per chiedere delle spiegazioni all'azienda. Dicevamo, si tratta della cooperativa One Service, appaltante alla Montrasio Italia SRL ad Agrate Brianza. A quanto pare, nonostante ci siano state, se non ho capito male, diverse riunioni con i consulenti di questa cooperativa per arrivare a una sorta di preaccordo per riconoscere il SICOBAS nei magazzini e per applicare la tabella salariale del contratto collettivo nazionale della logistica, di fatto al momento ha 5 lavoratrici senza sospensione e senza licenziamento, è stato detto di andare a casa, e volevamo un po' sapere di fatto qual è la loro situazione.
Beh, in questo momento una correzione.
Sì.
La motivazione per cui hanno lasciato a casa queste ragazze è proprio questa. Sono state iscritte al SICOBAS e siccome in questo momento la battaglia che sta portando avanti, soprattutto nel settore della logistica, il sindacato, si presenta una situazione in cui le sigle SICOBAS sono conosciute come un sindacato conflittivo, un sindacato di lotta. Soprattutto le cooperative hanno un timore, una grandissima paura appena uno solo dei lavoratori dipendenti si iscrive al SICOBAS, fanno di tutto per portarle tutte le situazioni negative che si possono presentare dentro un magazzino. In questo caso, questa cooperativa, la One Service, ha agito in un modo molto più, come dire, svergognato, diciamo così, perché 8 iscritte, all'inizio erano in 12, ma purtroppo il padrone, il direttore di questa azienda, Montrasio ad Agrate, è uscito del suo ufficio, del suo palazzo di cristallo, ha sceso ai magazzini, ha convocato una riunione così all'improvviso con tutte le lavoratrici, un gruppo dei 30, e ha minacciato che chiunque si iscriva al sindacato sarà licenziata di immediato. Cioè le dipendenti sono dipendenti dirette dalla cooperativa, non c'entra niente assolutamente, non devi mettere il muso assolutamente il direttore di questa azienda e di nessun'altra azienda. In questo caso delle iniziali 12 iscritte hanno avuto tanta paura da una ad una e hanno cominciato a rinunciare alla loro iscrizione al sindacato, ma sono rimasti un gruppo di 8 che hanno portato avanti tutte le possibilità per organizzarci. Abbiamo avuto almeno una decina di assemblee operaie dove abbiamo risolto tante situazioni, ma la storia veramente parte dal mese di giugno, quando si fa presente l'INPS, la commissione dell'INPS di vigilanza, in cui c'era stata una denuncia fatta dall'Agenzia delle Entrate di bilanci un po' dubbioso da parte di questa cooperativa. Questo ha creato una situazione di preoccupazione, soprattutto dei dubbi nelle lavoratrici. Man mano sono stati loro, tra di loro, a conversare, a parlare su questa situazione, hanno deciso di comunicarsi con il sindacato. Sono intervenuto io, visto che ho un collegamento molto diretto con queste lavoratrici, e al momento che abbiamo iniziato tutte le prospettive dell'iscrizione, delle battaglie, abbiamo fatto un controllo delle buste paga e vengono in modo molto sorpreso e molto veramente allarmante il fatto che loro prendono 6 euro base la ora e complessivamente il valor lordo solo 7,40 euro, quando nella loro categoria della logistica e nel loro contratto prevede che devono arrivare a 10,40 euro, cioè all'incirca sono 3 euro che li rubano per ogni ora. Poi fanno un turno dalle 8 del mattino alle 18, sono 10 ore che si passano lì al magazzino con una ora di pausa, per cui sono relativamente tra 21 e 23 ore straordinarie. Su questo complessivamente vengono all'incirca 800 euro mensili che le vengono rubati lordi nella busta. Il conteggio finale, e purtroppo si possono fare solo negli ultimi 2 anni, visto che questa cooperativa cambia costantemente in accordo con la committente, cambiano nome costantemente, tutti gli anni abbiamo all'incirca 10 diverse cooperative che sono passate per questi magazzini, quando la legge su le contrattazioni d'appalti prevede un minimo contratto di 2 anni, ma qui ogni anno cambiano nome, per cui qui si vengono addirittura, se facciamo un conteggio delle illegalità nelle buste, non vengono considerate siano gli scatti di anzianità, siano gli accantonamenti TFR. Ogni mese di gennaio che c'è la liquidazione della cooperativa precedente, le pagano 120-150 euro al massimo come liquidazioni. Ci sono casi che arrivano a 300-350, però questo già è una situazione che va contro le lavoratrici. Poi, nel 2014, il primo anno in cui noi possiamo fare conteggi, perché la legge prevede solo 2 anni di anticipo come una situazione di conteggi quando scompare questa cooperativa e si fa responsabile la committente, sono solo 2 anni. Nel 2014 abbiamo trovato quasi le 12 buste, cioè tutte le buste del 2014 in un gruppo di 4-5 delle nostre iscritte, che venivano pagate de 210-220 ore, fatturavano in busta solo 34-35 ore, facevano un invio bancario, un pagamento su questi 30-35 ore dei 250-300 euro, era il primo bonifico, e un secondo bonifico di 800-850 euro in nero. Questo, a parte dell'intervento dell'INPS, ci ha fatto a noi intervenire anche, e siamo andati direttamente alla commissione di vigilanza dell'INPS e all'ispettorato del lavoro, per cui abbiamo collaborato, anche se tra virgolette noi non siamo tanto d'accordo con queste istituzioni, abbiamo denunciato a questa cooperativa, abbiamo portato tutte le buste paghe di tutte le nostre iscritte, abbiamo portato lo strato conto corrente per denunciare questi pagamenti in nero, cioè le lavoratrici hanno partecipato, hanno collaborato con l'istituzione in questo caso. Parte già una denuncia e parte una multa contro la cooperativa. Man mano che eravamo in queste condizioni, La cooperativa, quando ha ricevuto la nostra lettera il 28 d'agosto, in cui chiedevamo al più presto riunione per trattare su queste situazioni o altrimenti veniva proclamato lo stato d'agitazione, volevamo fare i bravi ragazzi, tra virgolette, loro si sono interessati e hanno chiamato. Ci siamo messi d'accordo per riunirci con due consulenti dello studio Vesana, Ruggero Vesana qui a Concorrezzo, abbiamo avuto più di 5 riunioni con loro e viene come ultima riunione la possibilità che l'incremento dei salari previsti dal contratto collettivo nazionale si doveva fare in un modo progressivo fino al mese di marzo 2016. E una prima delle nostre iscritte che era stata mandata a casa, il rientro immediato si poteva trattare ma ricollocandola in un altro magazzino, in un'altra committente. Queste erano le possibilità. Però qualche giorno dopo a questa riunione, parlo nel mese di novembre, la fine, la cooperativa ha cominciato a cacciare via, inizialmente con 3 delle nostre lavoratrici. A una di loro l'hanno chiamato all'ufficio e l'hanno obbligata, in poche parole, a firmare la sua dimissione con una buona uscita di 5.000 euro più 3.000 euro che venivano considerate del TFR. Questa lavoratrice, purtroppo, trovandosi in una situazione da quasi un mese senza lavorare, senza stipendio, con uno stipendio miserabile di 800-900 euro, arriva come tutte gli operai in questo caso di crisi, arriva al mese con un debito di buste, con un debito di bollette, con un debito che so io, come vive un operaio in questo momento. Per cui si è sentita obbligata ad accettare questa proposta. L'ha accettato e l'hanno fatto firmare un accordo sindacale con un sindacato che non so dove esista e il suo nome non lo ricordo neanche in questo momento, ma è il sindacato che rappresenta la cooperativa, che non sono quelli confederali, ma non mi interessa. Il punto è che questa ragazza ancora è dentro con noi in causa, che stiamo iniziando per le differenze salariali. Le altre 4 sono stati mandati via man mano, si presentavano certe situazioni circostanziali per loro, ma non ci sono nessuna motivazione, nessuna condizione disciplinare. Sono state cacciate via dicendole solo vai a casa, non c'è lavoro, ti chiamo domani, dopodomani o quando vogliamo. E questa è la frase che hanno usato.
Certo, ma tra l'altro... Scusa se ti interrompo, giustamente la situazione che tu stai descrivendo a partire dai dati che hai dato sui turni, sulle buste paga e poi anche sul fatto che man mano che queste cooperative cambiano nome, adottano dei nomi fittizi e quant'altro, le lavoratrici perdono poi tutta una serie di scatti di anzianità piuttosto che anche gli adeguamenti contrattuali, quindi già la paga di per sé è bassa e questo va detto, se in più, come denunciavi tu, rubano ulteriormente dalla busta paga, non rimangono che pochi spiccioli proprio solo per sopravvivere e forse neanche quello. Io infatti ti chiederei anche un po' come possiamo contestualizzare anche l'utilizzo che i padroni oggi fanno delle cooperative, perché ci si trova in tante situazioni anche qui a Padova in cui quasi tutti coloro che lavorano sotto cooperativa si ritrovano o a non essere pagati o addirittura ad avere dei mini acconti dello stipendio o comunque a sentirsi dire, come dicevi tu, oggi non c'è lavoro, ci sentiamo domani e nel frattempo la giornata di una persona qualsiasi è andata persa.
Sì, infatti, allora, il decreto legge del 2002, il 247, che regola le attività contrattuali sugli appalti, prevede un tot di contrattazione sia in tempo come economico. In questo caso, il promedio, nel caso del settore della logistica, prevede che la committente deve contrattare nel volume complessivo di un tot di ore annue. Se facciamo noi un'operazione molto semplice, dividendo su il volume contrattuale e le ore che devono essere usate, produttive, viene calcolato a 24 euro la ora promedio, 24 euro che deve pagare la committente alla cooperativa, lordi. di questo poi viene lo stipendio stabilito in funzione ai calcoli. Cioè, su questi 24 euro, un dipendente della cooperativa dovrebbe prendere al sesto livello lordi all'incirca 11 euro, 10,70 euro più o meno esattamente, diciamo così. Però la complicità in questo caso dell'ecomittente è che quando mettono a bando le contrattazioni, se presentano le cooperative, chi offre in meno viene contrattata. Per cui offrono 18-19 euro come massimo e le cooperative trattano in questo modo e poi loro scaricano tutte queste differenze in meno verso i lavoratori. Per cui siano la cooperativa come diretto assuntore dei lavoratori, sia la committente come diretto contrattante con la cooperativa, prendono come linea, come punto d'appoggio all'abuso, al risparmio, all'operaio. E peggio ancora, quando si presentano situazioni come queste del cambio nome costante, l'incremento che per diritti acquisiti che devono avere i lavoratori, cioè scatti di anzianità, recategorizzazione del livello, cioè in questo caso dal sesto vanno al quinto o al quarto dipendendo il tempo del servizio di lavoro che hanno come dipendenti, arrivano a aumentare il costo di lavoro, per cui le committenti si risparmiano anche in questa forma e in più si aggiunge il fatto principale che le committenti usano le cooperative per evasione fiscale, perché la cooperativa, ad esempio, sta fatturando 30-34 ore in busta paga a un dipendente, una dipendente in questo caso che ha fatto più di 200 ore, quella differenza non la paga la cooperativa in contributi e anche la committente li paga in nero per logica conseguenza contabile alla cooperativa. Per cui tutti e due sono dei compari in un'azione delinquenziale mafiosa contro il lavoratore e contro lo Stato. Ed è per questo che l'INPS, tramite, qui a Monza, tramite la Commissione di Vigilanza, è intervenuta e ha trovato una minimissima differenza sui calcoli che abbiamo fatto noi del furto nelle buste, di tan solo 20 centesimi la ora. Per cui se l'INPS detetta queste situazioni mafiose ed evasione, la troviamo anche noi. E siccome in questo caso, purtroppo, abbiamo davanti a noi un elefante che si chiama burocrazia, purtroppo, per tanto che possa essere anche sanzionabile, ma è un elefante, non si muove come deve essere, i diritti dei lavoratori si possono solo raggiungere con la lotta. Qui non esiste assolutamente il fatto di presentare una denuncia ai carabinieri, una denuncia all'istituzione dello Stato o una causa a livello dei tribunali sia del lavoro o penale, perché lì ci prendiamo minimo 6-8 mesi di battaglia legale, intanto il lavoratore resta senza stipendio, senza lavoro in questi 6-7 mesi, come vive, come mangia, come può adempiere le proprie obbligazioni con lo stesso Stato che viene in rappresentanza di una borghesia opprimente, abusiva. Come si può confrontare il lavoratore senza lavoro, senza stipendio? Allora, l'unica condizione in questo caso è la lotta, il picchetto, la presa dei cancelli, è l'unico metodo in cui il lavoratore può far sentire la sua voce. Purtroppo è così, anche se stiano in questo momento in Parlamento a preparare una legge antisciopero, andando contro la Costituzione, noi lavoratori dobbiamo prendere coscienza che l'unico atto, che l'unico motivo, l'unica soluzione per noi per poter richiamare e raggiungere lo scopo di applicare i nostri diritti è la forza, la lotta, la presa dei cancelli, siano contro la cooperativa, siano contro la committente, che sono i diretti responsabili. Abbiamo il ministro del lavoro che è un rappresentante della Confederazione delle Cooperative, è stato presidente della Confederazione delle Cooperative 4-5 anni fa, cioè, come si dice nel mio paese, abbiamo messo il gatto a curare la cucina. Cioè, è assurdo, perché quello che rappresenta tutto il sistema mafioso che c'è nel sistema delle cooperative, lo hanno messo lì come ministro del lavoro. Per cui, per pensare solo che il cambio nome che si sta facendo da anni con questa cooperativa e succede dappertutto, questo ministro nel mese di maggio del 2015 ha varato un decreto che hanno chiamato il decreto di agevolazione fiscale per tutte le nuove assunzioni. Si prendono di questo decreto tutte le cooperative, scompargono, iscrivono un nuovo nome di cooperativa, licenziano tutti i lavoratori e lo riprendono di nuovo, nello stesso momento, nello stesso secondo che si firma la dimissione e si firma la riassunzione, e loro figurano come nuovi assunti, e questo figura come un'agevolazione fiscale, si guadagnano all'incirca 8.000 euro solo per questa neoassunzione che non esiste, perché qui in questo caso il lavoratore perde tutti i suoi diritti acquisiti, anzianità, perde anche l'accantonamento TFR, tutti i diritti acquisiti che possono venire a favore del lavoratore lo perde, perché se un lavoratore è da 5-7 anni con 3 scatti di anzianità, arriva non a 10,70 come adesso si prevede, come ho calcolato, arriva quasi a 13 euro l'ora. Ma se firma la sua dimissione per la condizione che le mette la cooperativa per quella agevolazione fiscale, riprende il lavoro da zero, cioè entra a guadagnare quelli 10,70 euro, perde quelli 3 euro che ha guadagnato nel tempo che ha lavorato. E questa è la mafia che si vede con questo decreto che ha firmato il ministro del lavoro. Per cui abbiamo contro le cooperative, abbiamo contro le committenti, abbiamo contro il ministro del lavoro, abbiamo contro il governo, per cui noi lavoratori abbiamo solo una sola strada da seguire, che è la lotta. E questa lotta che è cominciata più di 7 anni fa con il SICOAS, oggi che diventa molto più dura e sta ricevendo le risposte, come è successo qualche giorno fa con un gruppo di lavoratori a Fidenza, a Parma, che sono stati picchiati, maltrattati, cioè, ci sono 3 feriti, uno gravemente e più di 40 arresti. E questa è la forma come questo Stato borghese risponde ai lavoratori che alzano la testa e si manifestano contro questo sistema. Veramente, di tutto quello che noi vediamo tutti i giorni, che succede in tutti i magazzini, è da raccontare, veramente da far venire le lacrime, da raccontare tutto quello che noi troviamo e vediamo in tutti questi magazzini, è veramente da essere toccato profondamente nell'ego più dentro di quello che significa la difesa dei diritti basilari di una persona, la sua libertà di vivere, la sua libertà di avere la possibilità di creare un futuro, non solo per uno, per se stesso, se non anche per la propria famiglia. Come può un operaio con un miserabile stipendio di 900-950 euro, qualsiasi sia la sua categoria, qualsiasi sia, come può vivere un padre di famiglia con uno o due figli con uno stipendio miserabile come quello che si presenta oggi, e addirittura gli viene derubato nelle sue buste una cifra come questa che ho detto precedentemente, dei 500-800 euro lordi? Per cui chiamo a tutti i lavoratori che in questo momento possono sentirmi di mettersi subito in comunicazione con il SICOVAS nella zona dove stia lavorando, per dichiarare immediatamente la battaglia più importante di questo periodo di vita che abbiamo noi come lavoratori. Dobbiamo liberarci, dobbiamo cercare la nostra indipendenza da tutto questo sistema mafioso che si presenta, ma con un solo strumento che abbiamo, che è la lotta.
Sì, aggiungo, scusa se ti interrompo, sicuramente la lotta e soprattutto anche l'unità, perché come spiegavi bene anche tu, quello che comunque hanno fatto anche i padroni di questa azienda è stata anche quello di cercare di dividere le lavoratrici, quindi di conseguenza di frammentare la lotta, quindi la lotta e l'unità sono sicuramente il binomio con cui la situazione va affrontata. Io ti ringrazio molto per questo collegamento, ovviamente rilanciamo la solidarietà nei confronti di queste lavoratrici, con le quali, lo dicevamo anche prima, ci metteremo direttamente in collegamento lunedì prossimo, il 18 gennaio, quando, lo ripetiamo, ad Agrate Brianza in via Euclide ci sarà dalle 6 lo sciopero. Quindi rilanciamo questo appuntamento e poi ci collegheremo in diretta qui su radiazione.info con loro per sentire appunto dalla loro voce come andrà la mobilitazione, che risposta ci sarà.
Se mi è permesso, vorrei solo aggiungere una cosa.
Certo.
Una piccolinissima cosa. Noi in questo caso, visto che sono 8 iscritte, 5 delle quali sono state cacciate via, sono donne, e in un magazzino come questo ci sono anche delle denunce fatte per questioni di abusi sessuali. Questo deve essere uno strumento molto più in mano delle lavoratrici per venire a appoggiarci, perché dobbiamo, come dire, sentare un precedente di come le donne si difendono davanti a queste situazioni. Abbiamo responsabili del magazzino o vice responsabili che toccano il sedere a queste lavoratrici, e se loro si rivelano, dicono qualcosa, resta a casa. Qui ci sono delle situazioni vergognose, come che un marito è venuto con un legno a picchiare a questo disgraziato e si sono presi a pugni lì per la strada davanti ai cancelli, e nessuno ha detto niente, nessuno ha fatto niente in quella ditta, in quella cooperativa. La denuncia è andata ai carabinieri, ma quel signore se la passa liscia finora, perché queste denunce passano il tempo 3, 4, 5, 6 mesi e nessuno fa più niente. Per cui io convoco fondamentalmente a tutte le donne lavoratrici che possano avere la possibilità di venire, di essere qui per difendere queste 8 iscritte al nostro sindacato e per difendere in futuro situazioni che si possano presentare contro loro. Qui è la difesa di un diritto fondamentale, che è la libertà di tutte le donne lavoratrici. Grazie.
Assolutamente, no, hai fatto bene anche a precisare questo aspetto, che purtroppo passa sempre in sotto silenzio di fatto. Ti ringrazio ancora per il collegamento e ci sentiremo appunto con le lavoratrici
grazie
lunedì prossimo, 18 gennaio.
E grazie a tutti quelli che mi hanno sentito. Grazie e buona giornata.
Grazie, a presto.
Ciao.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E rieccoci in diretta, sono le 9:59 minuti e ci informano appunto che qui in quartiere Palestro è in corso lo sgombero di un'occupazione abitativa avvenuta oltre un anno fa. Peraltro ricordiamo appunto che sabato invece è stato occupato un altro appartamento qui in Rione Palestro. Difatti trovate anche l'intervista sulla nostro sito, il podcast pubblicato ieri, ovvero Nuova occupazione abitativa a Padova. Quella di quest'oggi, di questa mattina, purtroppo invece si tratta di un altro sgombero, che di fatto è un po' uno di una lunga serie di sgomberi che ci sono stati qui in città e nello specifico qui in quartiere, e di fatto qui in zona sono presenti la Celere e la Digos appunto per sgomberare questa signora che circa un anno fa, per ovvie necessità, come tantissime altre persone, era ricorsa allo strumento dell'occupazione abitativa. Quindi, come dire, l'ATER va oggi a riprendersi un appartamento che invece aveva lasciato chiuso e al degrado, come fa in tantissimi altri casi, ma ovviamente, come ben sappiamo, la lotta continua, dato che, come dicevamo, sabato invece è stato occupato un altro alloggio che peraltro invito anche non solo a leggere il comunicato del Comitato di Lotta per la Casa a Padova, ma invito anche sulla pagina Facebook del Comitato a vedere le foto degli interni di questo appartamento, dato che era sfitto da circa un anno dopo la morte dell'anziana inquilina che ci viveva, e anziché dare una minima parvenza di abitabilità per poter assegnare l'appartamento ad un'altra famiglia o a delle altre persone, l'ATER ha ben pensato, come sempre fa, di distruggere tutti i sanitari, la caldaia, le mattonelle, e di fatto ha veramente compiuto uno scempio all'interno di un alloggio popolare che per l'appunto è patrimonio pubblico di tutti noi. Quindi ha cercato, distruggendo i sanitari e creando questo disastro, di rendere inoccupabile l'appartamento. Quindi vediamo come da un lato pratichi queste nefandezze, dall'altro lato invece nei casi in cui abbiamo appartamenti situati all'interno di condomini, l'ATER adesso pone queste porte in acciaio che assolutamente impediscono, insomma, a chiunque di entrare, e di fatto si può entrare solamente da dentro. Quindi purtroppo apprendiamo che questa casa occupata oltre un anno fa è stata sgomberata, ma sicuramente invece l'occupazione di sabato ci testimonia come la lotta invece continua. E invito comunque ovviamente ad ascoltare il podcast che è stato pubblicato ieri su questa nuova occupazione.
Start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Oh, hell can't stop us now!
E sono le 10:03, quindi adesso vi lascio a un altro piccolo stacco musicale. Ci mettiamo in collegamento con il compagno del collettivo Tazebau, con il quale, come dicevamo all'inizio della trasmissione, tratteremo l'escalation di tensione tra iraniani e sauditi all'interno della rubrica internazionale. A tra poco.
Encoded by Easy MP3.
sulla traccia Cico, senti come suona. Vengo da una zona dove l'aria non è buona. Fumo la mia porra, non mi pungo con la spada. Caccio la mia rima per i cani sciolti della strada. E intanto il numero dei cani sciolti sta salendo. Se ancora non li vedi è una questione di tempo. Cani sciolti nelle città alzano il volume con il boom boom cha. Ci credono CHICO, non lo so. So di FIWSO che ci sarò. Però quel giorno quando viene sarà come tanti, con le iene di dietro e i cani sciolti davanti. Pam pam Cico, musi di pantere, ci annusano il sedere. E non c'è molto da sapere, se la vita è mia lascio che sia. Cane contro cane quando il cane della polizia. Preso per il culo dalla mia TV, meglio non vedere come Mr. Magoo. Resta un'opinione personale, io non sono carne da campagna elettorale. E parli bene.
E allora eccoci, sono le 10 e 5 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato per la rubrica internazionale siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Ecco, come stavamo introducendo anche agli ascoltatori, questa mattina ci piacerebbe un po' approfondire quella che è l'escalation di tensione in corso tra iraniani e sauditi. Ovviamente facciamo un minimo accenno a quello che è un po' l'excursus anche di queste ultime settimane, quando, lo ricordiamo, il 2 gennaio l'Arabia Saudita ha eseguito le condanne a morte di 47 detenuti accusati di terrorismo, tra cui anche l'imam sciita Nimr al-Nimr, oppositore della dinastia sunnita al-Saud al governo appunto in Arabia Saudita dal 1926. L'esecuzione ovviamente ha provocato, come abbiamo visto, un'ondata di proteste in tutto il Medio Oriente. Tra l'altro il giorno successivo, quindi il 3 gennaio, una folla di manifestanti ha assaltato l'ambasciata saudita a Teheran e Riyadh ha interrotto i rapporti diplomatici con l'Iran. Abbiamo visto anche come poi nei giorni successivi altri paesi quali il Bahrain o il Sudan abbiano espulso gli ambasciatori iraniani e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che ridurranno le relazioni diplomatiche. Poi una certa tensione e le violenze insomma si sono susseguite anche in altri paesi come il Bahrain piuttosto che il Pakistan o lo Yemen o il Kashmir indiano, quindi una situazione comunque in evoluzione rapida e costante, quella di fatto medio orientale e in parte anche asiatica, che è caratterizzata, come vediamo, dalle guerre per procura combattute nei conflitti in Siria, in Iraq, piuttosto che in Yemen e in Libano, ma anche caratterizzata da scontri regionali come quello che avviene oggi tra Iran e Arabia Saudita, che tutte e due insieme con la Turchia rappresentano oggi probabilmente le tre principali potenze regionali dell'area. Lo scenario comunque che abbiamo davanti, come dire, ci fa notare determinate tendenze, nel senso che riscontriamo come le grandi potenze come gli Stati Uniti e la Russia stiano riorganizzando le loro alleanze, le loro strategie nella regione, mentre invece le potenze regionali aumentano di fatto il loro coinvolgimento anche nei paesi vicini. Quindi io ti chiederei un po' se possiamo contestualizzare questa crisi considerando le contraddizioni che ci sono nei campi sunniti e sciiti e nelle rivalità geopolitiche anche dell'area del Golfo.
Beh sì, la domanda è abbastanza complessa e le contraddizioni che ci sono più che nel campo tra due potenze regionali, come dicevi tu, una sunnita, l'altra sciita, nel senso che l'Iran e l'Arabia Saudita sono due capofila politici di due diversi assi, due diverse collocazioni, due contrapposte collocazioni in campo arabo e in campo musulmano, che corrispondono alla divisione interconfessionale che c'è all'interno del mondo islamico tra sunniti e sciiti. Diciamo che, come avviene su altre questioni, la differenziazione di confessione, in questo caso all'interno della quella che poi è la umma musulmana, cioè la comunità musulmana a livello mondiale, questa differenziazione viene utilizzata e strumentale, in parte si è radicata, si è essa stessa determinata sulla base di diversità di classe, e questa diversità di classe, questi interessi di classe contrapposti poi vengono, diciamo, vengono declinati, vengono collocati in una dimensione, un disegno che è regionale, comunque internazionale, se non addirittura globale, perché insomma ambedue questi paesi hanno un'influenza sull'Arabia Saudita, su quello che è l'Islam sunnita a livello mondiale per certi versi, e l'Iran sull'Islam sciita, che so, a livello mondiale, inteso a livello mondiale. E se noi guardiamo all'interno del mondo islamico, ma sin dall'inizio si formano le comunità sunnite e sciite, apprendiamo il fatto che le radici di questo conflitto sono delle radici di classe, nel senso che le due confessioni vengono adottate da fazioni di classe dominante fin dagli inizi dell'Islam, che si contrappongono e poi arrivano fino ai giorni nostri, nell'epoca dell'imperialismo, nell'epoca adesso della crisi del sistema imperialista, sempre più aggravata, nel procedere di una tendenza alla guerra via via più accelerata, e contribuiscono a questo sviluppo. E quindi il problema non è religioso, è un problema di cui la religione è solo la giustificazione, di cui la religione è solo l'ideologia. Il problema è uno scontro di classe tra due classi diverse nel Medio Oriente, tra due borghesie, appunto stretta attorno, rappresentata dal regime dei Saud e da tutti i regimi che in qualche maniera sono adesso collegati, che fanno riferimento al sunnismo, o comunque adottano quella versione dell'Islam come anche dottrina di Stato per molti versi, e dall'altra parte quella che è la Repubblica Islamica, sorta nel 1979 con la rivoluzione, e che ha come sua ideologia il Khomeinismo, nel senso quell'Islam politico sciita che è stato elaborato per lo più nell'epoca contemporanea da Khomeini. E sul punto poi dello scontro di oggi, sicuramente, come dicevi tu, c'è una rivalità che possiamo definire geopolitica, nel senso che c'è uno scontro per il predominio sul mondo arabo islamico, e questo scontro si interseca con le strategie che l'imperialismo americano soprattutto mette in campo nell'area, nel senso che prima di tutto bisogna tenere conto, penso, di due passaggi: il 2003, cioè l'invasione statunitense dell'Iraq, che provoca tra le tante contraddizioni che questo processo insomma provoca, è quella di aprire le porte all'Iran verso il mondo arabo, nel senso che il regime di Saddam Hussein, anche gli sunnita, era per certi versi una porta chiusa all'influenza iraniana verso il mondo arabo, mentre l'invasione statunitense apre le porte, non apre le porte in termini volontari, nel senso che per gli Stati Uniti questo è stato anche un boomerang da un punto di vista strategico, però comunque oggettivamente c'è questa apertura, cioè la componente sciita all'interno del popolo iracheno assume sempre più importanza, si integra anche nel regime stabilito dagli occupanti in Iraq, ne diviene l'asse portante e tutta la borghesia sunnita, araba sunnita, l'Arabia Saudita in primis, inevitabilmente si spaventa da questo riposizionamento. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio è quello dell'accordo sul nucleare iraniano. Anche in questo caso, per tutta una serie di fattori, gli Stati Uniti si trovano costretti a fare un compromesso con l'Iran per gestire una serie di contraddizioni regionali e rapporti di forza tra essi e lo schieramento di forza che fa il loro riferimento è l'Iran stesso. Questo accordo sul nucleare iraniano vede compromessi gli interessi e le posizioni di quelli che sono gli alleati invece stabili, tradizionali, storici degli Stati Uniti nel mondo arabo, cioè l'Arabia Saudita e i regimi sunniti più in generale. Quindi arriviamo a una situazione attuale nella quale alla fine questi due contendenti sono per certi versi spinti ad uno scontro che è stato originato da dinamiche globali, quindi da un intervento imperialista continuo nell'area medio orientale, nell'area araba, e hanno per certi versi una sorta di legittimazione entrambi a rivendicare il loro spazio di potere nell'area. E l'Arabia Saudita fa di tutto per delegittimare l'Iran, in sostanza il suo sforzo è questo, vede che la sua posizione non è garantita sufficientemente, o almeno si ritiene così, che non è garantita sufficientemente dall'imperialismo Yankee, e dunque gioca le sue carte anche autonomamente, quindi questa provocazione dell'esecuzione dell'imam al-Nim è un modo per una sfida all'Iran, è un modo per far saltare tutta una serie di tavoli regionali, lo Yemen e la Siria, e contrapporsi all'Iran, riportando la situazione diciamo ad anni fa, quando l'Iran era completamente delegittimato sul piano internazionale con la politica delle sanzioni eccetera eccetera. L'Iran dal canto suo reagisce a queste provocazioni puntando oramai alla forza che esso ha ottenuto su tutta una serie di questioni, dalla Siria allo Yemen, all'Iraq, anche all'Afghanistan. Ormai l'influenza iraniana è molto forte, al Libano, ormai l'influenza iraniana nella regione è molto forte in un senso o nell'altro, e la dirigenza iraniana sa che il processo che hanno avviato gli Stati Uniti è fortemente contraddittorio, e che una di queste contraddizioni è proprio quella con i regimi sunniti che non vorrebbero, che si oppongono a questo processo, e anche l'Iran gioca le sue carte e tenta a sua volta di isolare il regime saudita, o comunque di proseguire per la sua strada, affacciandosi sempre di più a un suo ruolo preponderante nelle vicende del mondo arabo, Yemen, Iraq, Siria, e questo inevitabilmente produce uno scontro regionale che poi tende a globalizzarsi e tende a, legarsi a dinamiche di guerra molto più globali, estese a livello globale, di cui lo stesso imperialismo, in particolare il polo più aggressivo, gli Stati Uniti, dovranno tenere conto nello sviluppo delle loro strategie e tattiche, insomma.
Sì, tra l'altro, rispetto a quanto stavi dicendo sull'opposizione saudita a suo tempo all'accordo sul nucleare e alla fine delle sanzioni verso l'Iran, si è notato anche come palesemente gli interessi dell'Arabia Saudita combaciassero con quelli di Israele, non a caso. E venendo proprio all'Arabia Saudita, quello che un po' sta avvenendo, che è decisamente differente rispetto al passato, è il fatto che questa esecuzione, quella comunque dell'imam al-Nimr, non è stata, diciamo, solo un avvertimento, solo una provocazione nei confronti dell'Iran. Di fatto probabilmente è stato anche un po' un messaggio interno rivolto anche alle popolazioni sciite delle regioni petrolifere dell'est del paese, per poterle anche dissuadere da qualsiasi rivendicazione sociale e politica, perché sicuramente i nostri media non ne parlano, però solo 3 giorni prima dell'esecuzione dell'imam, il governo saudita aveva annunciato un programma senza precedenti di austerità e di rigore, quindi ha ridotto le sovvenzioni governative a vari prodotti di prima necessità, poi il prezzo anche di gas, elettricità e acqua è aumentato del 70% e poi quello invece dei prodotti petroliferi avrà un rincaro tra il 40% e l'80%, quindi per la popolazione saudita comunque si prospetta un futuro comunque di disoccupazione, che già è parecchio alta, e di sacrifici, e quindi anche con questa recente decisione la monarchia saudita pone la fine su quella politica che un po' aveva portato avanti di ridistribuzione delle rendite del petrolio alla popolazione, con cui sicuramente era riuscita a garantirsi la pace sociale. Oggi invece il governo, come dire, subisce i contraccolpi del calo del prezzo del greggio, che in un anno è calato di oltre il 35%, quindi oggi abbiamo il prezzo di un barile che si aggira attorno ai $37, quindi uno dei valori più bassi dell'ultimo decennio. E di conseguenza l'Arabia Saudita ha chiuso lo scorso anno con un deficit di bilancio pari a oltre 89 miliardi di dollari, che ovviamente è un record, perché si tratta del 15% del PIL saudita, oltre al fatto che poi, insomma, tutte le loro riserve finanziarie si stanno decisamente sciogliendo, quindi sono calate tantissimo. Si parlava nell'agosto del 2014 di 746 miliardi di dollari, oggi invece sono scese a 647, poi anche la guerra in Yemen sicuramente costa caro all'Arabia Saudita, quindi si intensificano anche le fughe di capitali, e nel frattempo il Fondo Monetario Internazionale ha ammonito l'Arabia Saudita fondamentalmente dicendo che rischia l'insolvenza nel corso di 5 anni, e per questo motivo adesso si è data l'obiettivo di riportare il deficit al 13%, come abbiamo detto, facendo pagare questo alla popolazione. Quindi ti chiederei anche, considerando il fatto che l'Arabia Saudita è sempre stato un paese asservito all'imperialismo, come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, contando che negli ultimi anni si è, come dicevamo, indebolita nella regione ed è stata superata dall'Iran, come possiamo contestualizzare oggi il suo ruolo e soprattutto come si stanno muovendo gli imperialisti in merito alla crisi tra l'Iran e l'Arabia Saudita?
Ma diciamo che il ruolo dell'Arabia Saudita rimane un ruolo comunque di bastione dell'imperialismo. Il punto è che all'interno del penso sia un errore considerare in termini come dire assoluti, dogmatici il complesso della classe dominante saudita, nel senso che all'interno all'interno di questa vi sono tutta una serie di tendenze diverse, tutta una serie di forze diverse che esprimono diverse linee e hanno anche interessi, hanno anche degli interessi diversi che si contrappongono. Cioè, non dimentichiamoci che, ad esempio, un'organizzazione come Al-Qaeda ha le sue radici all'interno della classe dominante saudita, che la maggioranza degli attentatori dell'11 settembre erano sauditi e venivano dalla borghesia saudita, che Bin Laden apparteneva a una delle famiglie saudite più importanti, più influenti del paese. Che esistono tutta una serie che storicamente esiste all'interno dell'Arabia Saudita, una dicotomia tra un regime sostanzialmente, come dici tu, asservito agli interessi statunitensi e delle tendenze comunque di ribellione, di sottrazione a questi interessi. Ora, quello che sta avvenendo adesso sicuramente non è una svolta nella politica saudita di questo tipo, però è chiaro che l'Arabia Saudita vuole come dire, far pesare i suoi interessi specifici rispetto al Medio Oriente e il fatto che compia un attacco di questo tipo all'Iran. Con l'esecuzione dell'imam al-Nimr e ricordiamocelo proprio per collegarci al discorso che facevo prima di altri 46 sauditi, tra cui esponenti di Al-Qaeda in sostanza, quindi anche qui ci rimanda anche un conflitto interno al mondo sunnita stesso. Facendo questo attacco l'Arabia Saudita vuole insomma far pesare i suoi interessi specifici. Rispetto agli Stati Uniti, se dobbiamo fare un discorso come è giusto fare rispetto al piano economico, il discorso è fondamentale. La Repubblica certamente ha accettato il crollo del prezzo del petrolio, lo ha dovuto accettare, nel senso che gli Stati Uniti le l'hanno in parte imposto dalla loro ristrutturazione energetica con la cosiddetta rivoluzione dello shale gas, che li ha fatti diventare praticamente autonomi dal punto di vista petrolifero, e quindi anche gli Stati Uniti possono muoversi da un certo punto di vista con più libertà rispetto alle contraddizioni del Medio Oriente. Ma dall'altra parte, come dicevi tu, ne sta perdendo tantissimo a livello di introiti, a livello di profitti. E dunque, da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, la classe dominante saudita si sente meno vincolata all'accettazione delle strategie imperialiste che fino a questo punto, possiamo dirlo, con l'amministrazione Obama hanno teso a in qualche maniera tentare di integrare, di normalizzare i rapporti con l'Iran nell'area digitale. Quindi questo penso sia il discorso principale da svolgere. Poi rispetto al ruolo che gli imperialisti statunitensi hanno rispetto alla, parliamo principalmente di quelli statunitensi, rispetto al dato a quella che è la controversia adesso in atto, è quella di diciamo, lasciare il sottointeso che loro comunque fondamentalmente devono stare con l'Arabia Saudita perché è il loro bastione, ma poi in un certo senso questo silenzio è stato intenso, questo usare questi toni bassi comunque rispetto alla retorica che invece la monarchia saudita sta utilizzando in questi giorni verso l'Iran, tutta la propaganda che l'Arabia Saudita sta facendo, vuol dire che gli Stati Uniti non sono disposti assolutamente a seguire l'Arabia Saudita su questo crinale. In questo momento non corrisponde ai loro propriamente a quelli che sono i loro interessi. Quindi l'Arabia Saudita sta cercando di rinforzare tutta una serie di alleanze regionali o macro regionali, pensiamo a quanto alle relazioni con il Pakistan o con tutti i paesi sunniti, tutti i regimi sunniti, proprio perché si sente da un certo punto di vista scoperta rispetto agli Stati Uniti. E poi ci accorgiamo anche di questo perché, ad esempio, altri imperialisti, i russi, in questo momento si stanno proponendo come mediatori tra i due attori nel mondo arabo-islamico. La Russia si è offerta mediatrice proprio perché la Russia è consapevole del fatto che ormai gli Stati Uniti è consapevole del suo rapporto privilegiato con l'Iran ed è consapevole del fatto che ormai gli Stati Uniti non sono più quella stella polare fondamentale per l'Arabia Saudita come lo erano anni fa, e quindi il suo ruolo di potenza imperialista può infilarsi in queste contraddizioni del Medio Oriente e addirittura provare a sostituire l'egemonia, il predominio tradizionale statunitense. Quindi il gioco è veramente ampio e abbiamo una diversificazione delle posizioni che rimandano al dato fondamentale, che è quello che la crisi economica è il fondo di tutte queste di tutto questo processo, e che la guerra imperialista comunque in questa maniera avanza anche con conflitti regionali che poi toccano tutte le contraddizioni globali e in qualche maniera le trascinano, perché è chiaro che adesso stiamo parlando della situazione attuale, ma gli sviluppi di questa situazione sono molto aperti, e se si arriveranno a ulteriori passi in questo scontro, probabilmente gli Stati Uniti dovranno fare una scelta di campo molto più forte di quanto la stanno facendo in questo momento, insomma.
Sì, io rispetto
Kerry non ha potuto nient'altro che ribadire l'altro giorno che il processo che l'accordo sul nucleare iraniano sta andando avanti, ecco.
Sì, rispetto anche a questo scontro tra Arabia Saudita e Iran, io ti chiederei anche se possiamo un po' riassumere quelle che potrebbero essere le conseguenze sugli altri paesi dell'area, che un po' accennavo all'inizio del collegamento.
Beh, sicuramente questo scontro cade in un momento cruciale sia per la Siria sia per lo Yemen. Iniziati convocati il 14 gennaio e il 25 gennaio per la Siria rischiano di fallire con questa situazione a livello medio orientale, ma l'Arabia Saudita li vuole far fallire, nel senso che l'Arabia Saudita vede che comunque il suo disegno a livello regionale sta fallendo, perché la caduta di Assad non c'è stata in Siria e l'intervento russo ha, diciamo, provocato un arretramento generale di quell'insurrezione sunnita che l'Arabia Saudita sosteneva ufficialmente. E poi c'è questa, in Yemen sì, c'è stato un riposizionamento delle forze che l'Arabia Saudita sostiene, che adesso controllano Aden, però la capitale è saldamente nelle mani dei ribelli sciiti e della coalizione che fa ad essi riferimento. E quindi l'Arabia Saudita non sta facendo nient'altro che bombardare criminalmente la popolazione nello Yemen. Tra l'altro la tregua in vigore dal 15 dicembre è stata revocata proprio in seguito a questa crisi con l'Iran, e quindi sono ripartiti i bombardamenti che ieri hanno colpito l'ospedale di Medici Senza Frontiere. Il dato è che l'Arabia Saudita si vede sconfitta e si vede strategicamente debole anche rispetto agli Stati Uniti, non si vede più come un alleato fondamentale, quindi gioca tutto il giocabile e rischia in questa maniera di far saltare tutti i tavoli di mediazione sul mondo arabo, giocando la carta dello scontro frontale tra sunniti e sciiti, e questo significa incendiare la regione e significa che le conseguenze a livello globale non mancheranno.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, come dire, questo scontro regionale ovviamente si inserisce anche in un piano più ampio, globale, di tendenza alla guerra, che anche in questo caso si fa sempre più schiacciante. A questo proposito, ovviamente, noi rilanciamo il corteo contro la guerra di sabato 16, che, lo ricordiamo, avrà un doppio appuntamento: uno è a Milano alle 15 in piazza San Babila, uno invece è a Roma in piazza Esquilino, dato che ricade proprio il 25esimo anniversario dall'inizio di quella che è stata una guerra comunque continua, partita dal Golfo ma poi estesasi a danno di molti paesi che sono stati attaccati dall'imperialismo. Pensiamo all'Afghanistan piuttosto che l'Iraq, la Libia, la Siria, ma l'elenco purtroppo è assolutamente lungo. Quindi, a 25 anni di distanza dall'inizio, appunto, della guerra imperialista, sabato 16 gennaio ci saranno queste due mobilitazioni a Roma e a Milano.
Ok.
Noi sicuramente con la radio ci metteremo in collegamento con entrambe e un po' per farci dare un resoconto, e ovviamente ci auguriamo, insomma, che la partecipazione sia elevata, sia, insomma, almeno un po' all'altezza della situazione.
Eh beh, perché, insomma, qua i venti di guerra vedo che, insomma, tutti possono vedere che soffiano sempre più forti. E tra l'altro, insomma, Milano è la capitale oggi dell'investimento delle petromonarchie in Italia, nel senso che si stanno acquistando interi quartieri, il Qatar, eccetera, e questo ribadisce anche una certa alleanza, una certa comunanza di interessi criminale che c'è tra le petromonarchie, i regimi reazionari della penisola arabica e il grande capitale italiano. E anche questo penso vada ribadito, anche questa unità di fondo comunque che c'è tra il grande capitale italiano, l'imperialismo italiano e le petromonarchie sunnite, che nell'ultimo anno stanno investendo miliardi in Italia e stanno ribadendo una sorta di alleanza strategica, di compenetrazione strategica anche a livello finanziario, e che poi assume anche rilievo a livello militare e politico con l'imperialismo italiano. Penso che anche questo vada detto, ribadito, e dunque ben venga uno sviluppo del movimento contro la guerra e anche un suo sviluppo dei contenuti, e uno dei contenuti penso sia anche questo, il ruolo dell'imperialismo italiano e in questo caso la sua sempre più forte vicinanza con questi regimi reazionari.
Assolutamente. Io, se non ci sono altre cose da aggiungere, ti saluto e ci risentiamo per la rubrica internazionale lunedì prossimo.
Sì, ok.
Grazie, ciao, a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Mi dici che sei nuovo ma sei sempre tu, e allora levami le mani dagli occhi, santi Dio, sono sempre io, anche se schivo e sto nel mio, c'è una cosa che so e che non ce n'è, stare nel tracciato non funziona più.
Ascolta Radiazione.
Raggi quando corre, esco fuori.
Yo, ti lapi, già tu sai l'età, smu. Yo, se rispo spari, yeah.
Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκ τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατιλάκ τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλύκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι αυτή πίτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δε με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δε με ενοχλείς, δε σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού. Από το Κανετού μέχρι και στα live των Who. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Βιταπλής. Και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του Πίντα Σκυλς. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Να τα πω στα βγουν ένα-ένα. Τα σχόλια τα μικρόχωρα τους hater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μάγκα πώς. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας. Παίρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπύρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χείλια μου σε γράφω εγώ, δεν κλείφω κόλους. Όποιος γουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήθειες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα τον ρόλο μου κι αυτός θα λέω.
E rieccoci, sono le 10:41 minuti, quindi andando verso un po' la conclusione della rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 11 gennaio, diamo altre notizie in breve di carattere internazionale. Ci spostiamo in Messico, dove a pagina 29 dell'Internazionale troviamo un breve approfondimento sull'omicidio di Gisela Mota. Quindi a giugno del 2015 Gisela Mota era stata eletta sindaca di Temixco nello stato di Morelos grazie a una campagna elettorale incentrata sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Il primo gennaio è entrata in carica, come sappiamo, pronunciando un discorso in cui denunciava duramente i gruppi responsabili di estorsioni e di sequestri, e il giorno dopo è stata assassinata nella sua abitazione da un gruppo di 4 uomini armati. Il suo nome quindi è l'ultimo su una lunga lista di amministratori locali che sono stati uccisi perché si sono rifiutati di mettersi alle dipendenze della criminalità organizzata. Questo è quanto scrive El Universal. E negli ultimi 3 anni i sindaci assassinati in Messico a quanto pare sono oltre 40. Eppure il governo centrale non ha mai messo in pratica un nuovo protocollo di sicurezza. Lo stato di Morelos, magari lo ricordiamo anche un po' per contestualizzare, si trova a poca distanza da Città del Messico ed è considerato una zona residenziale per le famiglie ricche della capitale, ma sicuramente anche un terreno fertile per i narcotrafficanti dei vicini stati di Guerrero e Michoacán. Nel 2013, si legge, Morelos ha registrato il tasso di sequestri più alto del paese, quindi 8,5 ogni 100.000 abitanti, e questi elementi hanno spinto il presidente Enrique Peña Nieto a creare il mando unico, ovvero una struttura che serve a coordinare, così è nelle intenzioni, un insieme di forze di polizia statali sotto l'ombrello del governo federale. Subito dopo la morte di Mota, le autorità hanno annunciato di aver ucciso 2 sospettati dell'omicidio e di averne arrestati altri 3, e qui appunto si parla di questo gruppo, i Los Royos, un cartello criminale che si contende il controllo del territorio con il cartello Guerreros Unito, e poi le autorità hanno anche denunciato l'esistenza di un piano dei gruppi criminali per infiltrarsi nelle amministrazioni locali e contrastare il mando unico. Tra l'altro, spostandoci invece, rimanendo sempre diciamo dall'altra parte dell'oceano, ma spostandoci su altre notizie sempre di carattere internazionale, a pagina 95 ancora qui sull'internazionale apprendiamo che il 4 gennaio il governo di Puerto Rico ha dichiarato insolvenza sul debito pubblico, mancando un pagamento di 37 milioni di dollari. Quindi è la seconda volta, si legge, dallo scorso agosto. Questo è quanto spiega la Neue Zürcher Zeitung. E il congresso di Washington a quanto pare nega gli aiuti, perché Puerto Rico lo riconosce come uno stato associato agli Stati Uniti e quindi escluso dall'applicazione di alcune leggi federali. Poi, in attesa di una ristrutturazione del debito osteggiata appunto dai fondi di investimento, i creditori del governo, la crisi ovviamente ha spinto molti portoricani ad abbandonare l'isola. Quindi si legge che tra il giugno del 2014 e quello del 2015 la popolazione di Puerto Rico è diminuita dell'1,7%. E se gli Stati Uniti a Puerto Rico negano, diciamo, degli aiuti, riconoscendolo come uno stato associato, negli Stati Uniti invece continuano le proteste contro gli abusi della polizia. E apprendiamo appunto che a Chicago in particolar modo le manifestazioni si fanno più forti, quindi manifestazioni contro gli abusi della polizia e contro il sindaco Rahm Emanuel, e la tensione era già alta, questo l'avevamo segnalato anche in altre rassegne, fine novembre, dopo la diffusione del video della morte di Lacan McDonald, ed è aumentata dopo che lo scorso 26 dicembre la polizia ha ucciso Quintonio Legrier, ovvero un ragazzo di 19 anni in cura per problemi mentali, e Betty Jones, 55 anni e madre di 5 figli. Quindi, a quanto apprendiamo, il padre di Legrier aveva chiamato la polizia perché il figlio era in preda a una crisi, ma gli agenti avrebbero aperto il fuoco quando hanno visto Legrier agitare una mazza e hanno ucciso sia il ragazzo che Jones.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, quindi andiamo in chiusura con la rassegna stampa di quest'oggi, andando un po' a leggere un ultimo articolo, ovvero Santi per la società, peccatori per il fisco. A quanto pare le aziende più impegnate nei progetti di responsabilità sociale sono anche quelle che evadono di più le tasse. Un'ambiguità dovuta a una profonda ipocrisia. Pfizer, speriamo di averlo pronunciato giusto, si è sempre vantata del suo impegno sociale, cioè delle cosiddette attività di corporate social responsibility, e il colosso farmaceutico fa discorsi nobili sulla responsabilità nei confronti della società e sostiene di mettercela tutta per garantire ai più poveri l'accesso ai suoi prodotti. Questo è un articolo appunto pubblicato su l'Internazionale a pagina 94. Va particolarmente fiero della sua collaborazione con le ONG e altri soggetti interessati a migliorare i sistemi sanitari, ma questo non ha impedito all'azienda di trasferire la sua sede in un paese con un regime fiscale più vantaggioso. Grazie alla recente acquisizione della concorrente Allergan, infatti, la Pfizer sposterà il suo domicilio fiscale dagli Stati Uniti all'Irlanda, dove le imposte sono più basse. se avesse avuto la sua sede fiscale in Irlanda nel 2014, avrebbe risparmiato $1 miliardo in tasse. E non è certo l'unica a barcamenarsi tra la responsabilità sociale e l'elusione fiscale. David Gunter, ricercatore del Landquist College of Business dell'Università dell'Oregon, ha pubblicato uno studio in cui, assieme a un gruppo di colleghi, ha confrontato la pressione fiscale sostenuta da un campione di aziende statunitensi tra il 2002 e il 2011, con la valutazione dei loro programmi di responsabilità sociale. I ricercatori hanno dedotto che le aziende più impegnate nella responsabilità sociale sono anche quelle che eludono di più il fisco.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
La prima spiegazione di questa ambiguità è il social responsibility. Se non parte magari anche il jingle in automatico da sé, si basa sull'idea che le aziende abbiano obblighi anche nei confronti della società e non solo degli azionisti. Ma l'obbligo principale nei confronti della società è pagare le tasse che aiutano i più deboli. Un'altra spiegazione è che le aziende non sono monolitiche, ma sono formate da feudi rivali che hanno priorità diverse. Il reparto che si occupa dei programmi di responsabilità sociale potrebbe non comunicare con i dipendenti del settore finanziario, pagati per minimizzare il carico fiscale. Genter e i suoi colleghi ripropongono due spiegazioni più affascinanti. La prima è che le imprese adottano la corporate social responsibility per lo stesso motivo per cui cercano di ridurre le tasse: la massimizzazione, ce la facciamo, dei profitti. Per le aziende impegnate in vasti programmi di responsabilità sociale è più facile attirare i talenti migliori e far parlare dei propri prodotti. Baruch Lev della New York University ha osservato che le società con un punteggio più alto nel campo della corporate social responsibility registrano anche un maggior aumento delle entrate. D'altra parte, più energie sono dedicate alla minimizzazione delle tasse, più si annulla il capitale sociale accumulato attraverso i programmi di corporate social responsibility. Nel 2012 Starbucks ha ammesso che il trasferimento della sua sede nel Regno Unito per ottimizzare il carico fiscale ha danneggiato la sua reputazione e si è impegnata a versare circa 10 milioni di sterline all'anno nei 2 anni successivi. E la seconda, e andiamo in conclusione, la seconda spiegazione possibile è che le aziende considerano la corporate social responsibility e le tasse come intercambiabili. Meno imposte si pagano, più fondi restano per le iniziative benefiche. Ed è un po' bizzarra questa idea. Comunque, le imprese potrebbero perfino convincersi di avere l'obbligo morale di ridurre il loro onere fiscale e infatti non possono decidere cosa lo Stato farà con le tasse, ma possono selezionare i progetti di corporate social responsibility e garantirne l'efficacia. Queste teorie divergenti rispecchiano le idee contrapposte su quel che conta per un'impresa responsabile a livello sociale. La Global Reporting Initiative, un organismo che pubblica linee guida sulle iniziative di responsabilità sociale, raccomanda di fornire informazioni dettagliate sui versamenti al fisco. D'altra parte, molti amministratori delegati, soprattutto negli USA, sostengono che per le imprese il modo migliore di contribuire al bene comune è avere successo negli affari. E pensa un po'. Inoltre, più soldi riescono a sottrarre alle grinfie dello Stato, più possono investire in nuove fabbriche o nella ricerca. E poi i soldi risparmiati si possono spendere per buone cause. Quindi gli amministratori delegati hanno ragione quando dicono che il miglior contributo che possono dare alla società è fornire posti di lavoro e reddito. Tuttavia, dovrebbero riconoscere che una cosa è preoccuparsi dell'inefficienza di uno Stato e un'altra è fingere che lo Stato non conti e che quindi partecipare al suo mantenimento sia superfluo.
Mm-hmm.
Ascolta Radiazione.
E quindi andiamo in chiusura, adesso che sono le 10:55 minuti, io vi lascio con qualche appuntamento. Prima dicevamo il 16 gennaio, a sabato, ci saranno le mobilitazioni contro la guerra a Milano e a Roma. Se invece siete verso le ore 19 nei dintorni di Padova, siete invitati alla Marzolo occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4 in zona Portello, qui a Padova, per una serata benefit proprio per Radiazione, quando parleremo con l'autore torinese Iuri Di Molfetta del suo ultimo romanzo Una città perfetta, un romanzo edito da Eris ed illustrato da Francesco Frongia. Dopo la presentazione, che dicevo sarà alle 19, ci saranno l'aperitivo, il buffet e poi alle 10 il concerto live con gli Atom Tanks, e a seguire poi un DJ set trash con la banda della Lambada. Quindi insomma una serata piacevole e sicuramente divertente, soprattutto benefit per Radiazione, quindi siete ovviamente caldamente invitati a partecipare. Un altro appuntamento invece è domenica 17 gennaio, però questo a pranzo, in piazzetta Caduti della Resistenza, qui alla sede da cui stiamo trasmettendo, all'Infospazio Chinatown, quando ci sarà un pranzo popolare, dicevo, domenica 17 alle ore 12:30, per appunto costruire quartieri resistenti e solidali, come recita il volantino appunto dei compagni dell'associazione culturale Nicola Pasian e della box popolare Chinatown. Quindi ecco, se non siete a pranzo da parenti vari, siete i ben accetti alle 12:30 domenica 17 gennaio qui in piazzetta Caduti della Resistenza, e trovate poi anche ulteriori dettagli sulla pagina Facebook dell'Infospazio Chinatown. Con questo io vi saluto, ovviamente vi auguro buona giornata e rimanete in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti. E un doveroso, una doverosa colonna musicale in questo momento.